Allora, in questa seconda parte sono sostanzialmente due punti. Il primo punto riguarda i vari tipi di sfruttamento e quindi individuerò alcuni elementi che ritroviamo in tre ambiti di sfruttamento: sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo e sfruttamento nell'accattonaggio delle attività illegali. E poi il quarto punto concludiamo mettendosi e più che alcune cose già sono state dette, ma mettendo a fuoco alcuni elementi. Lo sfruttamento sessuale rimane il principale ambito di sfruttamento nel nostro paese, ma in generale, delle vittime di tratta. Quindi parliamo di persone che vengono portate qui in Italia e in Europa per essere sfruttate nei mercati della prostituzione. Per quanto riguarda i dati che abbiamo a disposizione del sistema nazionale, allora, i dati che abbiamo a disposizione sono interessanti perché abbiamo due tipi di fonti. Abbiamo i dati delle donne vittime di sfruttamento sessuale inserite nei programmi articolo 18. E poi però c'è tutto un altro ambito che riguarda il lavoro delle unità di strada. Allora, uno degli elementi che caratterizza il sistema nazionale di interventi sulla tratta è la presenza in quasi tutti i territori, in molti territori, di unità di strada, quindi unità mobili che escono con operatori sociali, mediatrici culturali che sia negli interventi di assistenza che negli interventi di emersione delle unità di strada rimangono una figura fondamentale. E quindi abbiamo i dati che ci arrivano dalle unità di strada. Le unità di strada fanno un lavoro che è basato sostanzialmente su due attività: uscite di monitoraggio e uscite di contatto. Uscite di monitoraggio sono più rare, l'unità di strada esce, non contatta le persone, ma registra quante persone ci sono a prostituirsi, questo il pomeriggio, la notte, nelle diverse zone delle città, e questa è un'operazione fondamentale per avere il polso della situazione. E si cerca di individuare la provenienza della persona. E, ecco, i dati di monitoraggio dell'unità di strada da un anno, per la prima volta, a livello nazionale, le unità di strada di molte regioni italiane hanno messo assieme i dati delle loro uscite di monitoraggio per cercare di fare delle fotografie del fenomeno. Quindi abbiamo queste due fonti che sono un po' diverse tra di loro, perché per quanto riguarda le persone assistite nei programmi articolo 18, parliamo dei dati del 2017, persone prese in carico per sfruttamento sessuale, quindi per ora parliamo di questo, le donne nigeriane sono l'87% delle persone. Quindi attualmente nel 2017, anche in seguito ai fenomeni di cui abbiamo parlato prima, gli sbarchi e la tratta negli sbarchi, attualmente i programmi tipo 18 sono fortemente centrati sulla tratta delle donne nigeriane. In realtà le unità di strada ci danno dei dati un po' diversi. In diverse zone italiane non è la nazionalità nigeriana quella più presente in strada, ma è il gruppo delle donne provenienti dalla Romania e dall'Est Europa. E quindi sono dati anche che pongono delle questioni. Però rimane il fatto che il nostro campo di interventi è fortemente basato sul tema dello sfruttamento sessuale, sfruttamento nei mercati della prostituzione. Alcuni anni fa, in particolare verso il 2007-2008, si era aperto in modo molto forte il tema dello sfruttamento lavorativo, ma devo dire che in questi anni, anche in relazione al fenomeno degli sbarchi che abbiamo visto, il tema dello sfruttamento sessuale sta occupando veramente tanto l'intervento dei progetti. Il tema dello sfruttamento lavorativo rimane un po' sullo sfondo, anche se è un fenomeno rilevantissimo. Per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale, dobbiamo differenziare fra quello che abbiamo visto in questi anni è che ci sono, adesso anche per questione di tempo, un po' semplifico, però abbiamo visto che ci sono diversi sistemi di prostituzione che si caratterizzano con alcuni elementi particolari in base anche alla nazionalità delle persone coinvolte. Quindi c'è un sistema nigeriano che è molto documentato, molto riconoscibile, c'è un sistema che si è caratterizzato in modo molto specifico per quanto riguarda le donne provenienti dalla Romania, che è stato l'altro grande gruppo di intervento in questi anni. E poi c'è un sistema che è meno conosciuto, meno studiato, ma comunque delle caratteristiche particolari, che è quello, per esempio, delle donne cinesi coinvolte nei mercati della prostituzione. Nella slide che vedete alle mie spalle serve per indicare una cosa fondamentale, che da alcuni anni i nostri interventi si sono diversificati, perché si occupano sia della prostituzione in strada sia della prostituzione al chiuso. Al chiuso vuol dire negli appartamenti, nei locali notturni e nei centri massaggi. Noi, come in Germania, adesso dico, abbiamo iniziato nel 2007 delle azioni sperimentali che riguardano la prostituzione al chiuso, e è stata una rivoluzione, perché un conto è andare in strada. La metodologia del lavoro in strada ormai ha una storia antica. All'inizio degli anni 90 le prime unità di strada sono uscite, la filosofia è quella della riduzione del danno, che significa che le unità di strada non combattono la prostituzione, ma cercano di limitare i danni causati alla prostituzione e quindi di portare l'assistenza sanitaria alle donne, tutte le gare e così via. Però un conto è trovarsi la persona di fronte, poter fare avere un minimo di scambio, poter, come dire, vedersi. Un conto è raggiungere, avere un primo contatto con persone che si prostituiscono in appartamento. Nel corso di alcuni anni abbiamo sperimentato varie metodologie. Adesso, su questo sarò molto sintetico, però lo strumento fondamentale che utilizziamo è quello della telefonata. Abbiamo sperimentato varie forme di telefonata, adesso la telefonata è quella, abbiamo costruito una modalità di telefonata che è unica per i diversi territori provinciali della nostra rete, prevede alcune caratteristiche, ma noi ci presentiamo come progetto non come progetto antitratta, no, ci presentiamo come progetto che offre interventi di natura sanitaria. Questa è la chiave che usiamo per stabilire un terreno comune con le persone che si prostituiscono al chiuso, e diamo la nostra disponibilità a, per esempio, accompagnare le persone ai servizi, fare conoscere la realtà dei servizi sanitari del territorio. La chiave degli interventi di prevenzione sanitaria si è rivelata molto utile e molto efficace, perché le donne che si prostituiscono hanno molto bisogno di questo tipo di interventi, e tutti i dati a vostra disposizione ci dicono che non vanno autonomamente ai servizi, e quindi questa si rivela un intervento particolarmente importante. Dopodiché l'obiettivo di questo tipo di interventi è avere il più possibile accompagnamenti ai servizi. Questo permette di stabilire delle relazioni, questo permette di far emergere situazioni di sfruttamento e di tratta. Per i centri massaggi poi è ancora più difficile, nel senso che si tratta veramente di inventarsi dei metodi. Entrare nel centro massaggi non è facilissimo. Per esempio, il progetto del Comune di Venezia ha utilizzato una modalità diversa dalla nostra. Loro, per esempio, hanno provato a entrare in centri massaggi attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza, quindi hanno sperimentato addirittura interventi congiunti, personale della Guardia di Finanza, personale e operatori sociali che entrano nei centri, fanno le loro verifiche e intanto danno anche informazioni sui servizi del territorio rivolte alle persone che si prostituiscono. Sono sperimentazioni, perché come capite il tema è difficile. Detto questo, il sistema, ora qualche accenno su alcuni dei principali sistemi che conosciamo. Il sistema nigeriano è il più noto. Questo che vedete nella slide è un rapporto dell'OIM che era sempre rispetto al periodo degli sbarchi. Nell'ottobre del 2015 l'OIM presentò questo rapporto che mise in luce il fenomeno della tratta di donne nigeriane in modo clamoroso. Dopodiché, questa è la copertina di un rapporto dell'EASO. L'EASO è l'ente dell'Unione Europea che si occupa di asilo, dedicato alla tratta di donne nigeriane finalizzato allo sfruttamento sessuale. Questo rapporto è un rapporto completissimo che dice tutto quello che c'è da sapere sulla tratta di donne nigeriane e sui meccanismi di reclutamento, quindi di assoggettamento e di sfruttamento. Se io devo sintetizzare in poche parole, dico questo: che e le donne in genere portate in Europa a prostituirsi vengono reclutate nelle zone, in alcune zone particolari della Nigeria. La Nigeria è un paese enorme, molto dinamico, diviso in tanti stati. Lo stato che ci riguarda di più si chiama Edo State, e da lì vengono tante delle donne che poi troviamo a prostituirsi nelle nostre strade, e vengono reclutate. Sono donne in condizioni di vulnerabilità già al momento del reclutamento, e con promesse mirabolanti che poi chiaramente si rivelano per questo non c'è ritenuto false, e vengono portate in Europa e in Italia, assoggettate attraverso dei riti che probabilmente avete conosciuto, riti Juju, ci sono vari nomi per identificarli, ma sono praticamente dei patti, dei riti ai quali le donne vengono sottoposte già nel paese di origine, e la donna si impegna a ripagare un debito e si impegna a non dire niente della sua condizione, del suo rito, tutto quanto, e entra in un sistema di controllo. Sistema di controllo nel quale è fondamentale la figura della madame, della maman, quindi un'altra donna che gestisce alcune delle vittime e le fa prostituire. È un sistema di questo tipo gestito da reti criminali molto, reti criminali nigeriane, molto mobili e in un certo senso molto silenziose. Dico molto silenziose perché adesso, oggi, si conosce molto di più della mafia nigeriana. Ormai da alcuni anni ormai ci sono vari processi, ormai c'è tanta documentazione, ma la cosa incredibile, è veramente incredibile, è quanto le reti criminali nigeriane sono riuscite a prendersi pezzi immensi di territorio sostanzialmente in grande silenzio, perché è il loro stile. Cioè il loro stile è muoversi facendo il meno rumore possibile, accordi con tutti, amici con tutti, ma prendendosi interi territori per quanto riguarda la gestione della prostituzione e del traffico di sostanze stupefacenti. Adesso noi abbiamo una rassegna stampa degli ultimi 2 anni, adesso ci sono operazioni dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, tantissime dedicate alle reti nigeriane, ma questo segnala quanto si è estesa questo tipo di criminalità nel nostro paese. Su questo, quindi il meccanismo di assoggettamento è basato su un rito. Questo rito ha un potere molto forte. Nella nostra esperienza è rarissimo il caso di una donna nigeriana che non senta di dover ripagare il debito fino all'ultimo euro, anche quando è già uscita dalla strada, anche quando è già entrata in un programma di protezione. È un assoggettamento molto forte, e su questo c'è da aggiungere un elemento, cioè ci sono delle ricerche molto interessanti sul ruolo delle famiglie di origine, perché la donna intrappolata nel meccanismo di entrata nigeriana è veramente intrappolata, nel senso che è, da un lato è una risorsa per la famiglia, c'è tutta una zona grigia per cui le donne nigeriane che fanno soldi attraverso la prostituzione tornano in patria, mostrano questo successo ottenuto. Quello che sto cercando di comunicarvi pian piano è il tipo di condizione in cui si trova immersa quella che noi chiamiamo vittima di tratta. Cioè, vittima di tratta è un termine molto che semplifica molto, ma la vittima di tratta è allo stesso tempo una persona che ha un suo progetto migratorio, che aspira a una condizione che non potrà mai avere in patria, che ha la pressione della famiglia, che ha il controllo, ha alcune figure di controllo, che sono anche le figure di cui inizialmente si fida, perché sono le figure che promettono la possibilità di stare in Europa, la possibilità di avere dei soldi. Quindi è quello che noi abbiamo imparato con gli anni è che in generale per le vittime di tratta, in particolare per la tratta nigeriana, ci troviamo di fronte a persone che si muovono in un panorama mentale e in una rete molto, molto difficile. L'intervento con le donne vittime di tratta, in particolare con le donne nigeriane, non è quello di prendere la persona, di come dire, sradicarla da questo tessuto di vissuto mentale e di reti e di legami con altre persone. Non funziona così. In realtà è un percorso più complesso, più lento, e bisogna tenere conto di, di tanti elementi. Nel marzo di quest'anno, questo ve lo dico velocemente anche perché richiederebbe tanto tempo, ma è successa una cosa particolare per quanto riguarda la tratta di donne nigeriane, cioè una importante autorità religiosa nigeriana all'inizio di marzo, credo sia il primo giorno di marzo, ha pronunciato un editto scagliandosi contro chiamiamoli sacerdoti, guaritori, chiamiamoli queste figure sottopongono le donne a dei riti per assoggettarle per la tratta. Quindi questo editto per la prima volta ha detto che le donne che si sono sottoposte a questo rito devono considerarsi sciolte dall'obbligo e anzi chi le ha sottoposte a questo rito deve immediatamente restituire gli oggetti fisici, capelli o altro, che sono alla base del rito e non pretendere più niente, invitando le donne a denunciare chi eventualmente volesse comunque avere i soldi legati al rito. Detta così è una notizia un po' strana, stiamo parlando di un'autorità religiosa, di riti, cioè uno potrebbe dire ma di cosa stiamo parlando esattamente, invece è proprio questo il punto di delicatezza e di complessità dell'intervento, cioè noi ci muoviamo con degli universi culturali che hanno certe caratteristiche e non possiamo non considerarli, anzi spesso noi abbiamo bisogno di aiuto per leggere i comportamenti delle persone alla luce di questo tipo di mondi culturali. E questo tipo di editto, non faccio paragoni perché non potrei neanche farli, però questa autorità religiosa ha un'influenza molto forte, in particolare per le donne del Edo State, questa limitazione geografica è importante. E vi basti pensare che in marzo il servizio centrale dello SPRAR, quindi un ufficio del Ministero dell'Interno che gestisce la parte dello SPRAR, ha invitato le equip dello SPRAR a prendere il video di questo editto, a mostrarlo alle donne, a parlarne con loro assieme alle mediatrici culturali per fare capire cosa stava succedendo. Quindi chi per caso ha incontrato il lavoro di etnopsichiatri, ce ne sono ormai ordinati, ce ne sono tanti, può rimanere, come dire, sa che quando si parla di etnopsichiatria si parla di sacrifici, di polli, si parla di cose strane apparentemente per noi, però è proprio questo lo sforzo che siamo costretti a fare ed è meglio che facciamo, cioè avere un doppio sguardo, perché se noi teniamo il nostro sguardo e non entriamo in un altro universo culturale, ci troveremo di fronte a dei comportamenti che non sapremo leggere. In realtà il rito a cui si sottopongono le donne nigeriane è molto forte perché prevede un'escalation. Dice: se tu non fai quello che ti sei impegnato a fare, incontrerai nell'ordine malattia, pazzia e morte. E è un bel problema perché quando poi è un classico delle strutture di accoglienza della donna nigeriana che sente di avere un sintomo, però poi viene portata a fare l'esame non rivela niente e quindi, come dire, la conferma matematica che è proprio quello, la medicina occidentale non è capace di vedere, ma io so bene cos'è, e quindi il passaggio successivo è che vado fuori di testa ed ecco la pazzia. Voglio dire, ci sono certi comportamenti che per essere letti devono essere letti alla luce di certe coordinate culturali. Ora, questo editto è stato un avvenimento importante, tutti noi ci siamo chiesti che cosa avrebbe portato come conseguenze, e è difficile dirlo, non so, sarebbe bello sentire i vari territori su questo, però quello che posso dire adesso è che come sempre le conseguenze si diversificano. Nel senso che quello che abbiamo, semplifico molto, ma quello che abbiamo visto noi è che per le donne che erano in strada si sono sentite comunque vincolate a. Quindi c'è stato immediatamente dopo l'editto un aumento di persone che si sono rivolte ai servizi, di donne nigeriane rivolte ai servizi per avere informazioni, per capire così, però abbiamo visto che non c'è stato poi questo effetto liberatorio che poteva essere sperato, immaginato. Dipende dalle condizioni di partenza delle donne. Certo è Questo invece penso di poterlo dire tranquillamente. Certo è che i meccanismi con i quali le reti criminali tengono le donne soggettate si modificano. Quindi è immaginabile, è assolutamente immaginabile che anche la tratta nigeriana modifichi progressivamente i propri meccanismi, anche perché il rito è uno degli elementi del soggettamento, ma ci sono anche tanti altri. E come è già successo nel sistema di sfruttamento relativo alle donne della Romania, dell'Est Europa, nel corso degli anni abbiamo visto un passaggio da forme di sfruttamento molto dure ad altre diverse, tanto che a un certo punto si è cominciato a utilizzare il termine di prostituzione negoziata. A dire cosa? A dire che gli sfruttatori hanno cominciato a fare leva sulla condivisione degli utili. Quindi capite, ci sono tanti meccanismi. Condivisione, qual è il punto di caduta di questo sistema di condivisione degli utili? È che la donna che sottoscrive questo accordo pensa, crede di poter poi uscire quando vuole, non è così. Questo lo scopre però solo al momento in cui manifesta la sua volontà di uscire. In ogni caso, per quanto riguarda la tratta delle donne nigeriane, questo sistema così, così consolidato, abbiamo messo a punto, abbiamo un certo bagaglio di sapere che ci aiuta, che c'è un intervento che è comunque molto difficile. C'è da considerare anche questo, che l'intervento dei programmi senza l'articolo 18 si sono sempre basati su certe caratteristiche, cioè una struttura articolo 18 ha un certo regolamento, ha certe modalità operative che risultano abbastanza stringenti per una persona accolta. Ora, quando negli ultimi anni, con questo numero di vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale, accolte anche in altri sistemi di accoglienza con regole completamente diverse, è dovuto cambiare completamente il nostro modo di stare in relazione con queste donne, perché lo strumento del permesso di soggiorno articolo 18 non c'è più. Parliamo di donne che hanno come titolo di soggiorno la richiesta di protezione internazionale e quindi cambiano completamente i termini della relazione, nel senso che in passato, quando una donna era accolta in un programma articolo 18, se rompeva l'accoglienza del programma, perdeva anche la possibilità di stare in Italia, il titolo di soggiorno. Oggi non è più così. Una richiesta di protezione internazionale, se una donna abbandona una struttura, non perde per questo la possibilità di stare sul territorio. Ci sono quindi vari elementi da considerare. Questo che vedete nella slide è una pubblicazione che abbiamo curato ormai un po' di anni fa, che riguarda il sistema di prostituzione cinese. Ora qui, anche per questione di tempo, l'unica cosa che vi dico è questa, che in tanti anni donne cinesi accolte per la resistenza sono state, si contano con le dita di una mano, sono state pochissime e sono casi estremi. Donne che hanno avuto problemi psichiatrici, magari sono state abbandonate su un treno o dirette in Germania. Perché? Anche qui, perché lo dico? Perché c'è da considerare sempre il vissuto della persona, c'è da considerare il fatto, cioè bisogna capire quanto la persona si considera una vittima di tratta, quanto si considera dentro altri meccanismi, quanto una persona, per esempio, pensa di dover fare alcune cose perché sono previste per poter stare, per esempio, in Europa. E quello che abbiamo visto con il sistema cinese è che c'è tutta una strutturazione, c'è tutta un'organizzazione. È difficilissimo che la donna coinvolta maturi l'idea di essere una vittima e quindi che si rivolga al programma di assistenza, anche quando riusciamo a intercettarla attraverso varie operazioni. Per ora mi fermerei qui con questo ambito per riuscire a dire qualcosa degli altri due ambiti di sfruttamento. Lo sfruttamento lavorativo. L'equipe che gestisce il portale del sistema di interventi nazionale quest'anno ha fatto un'operazione interessante che vedete riassunta qui nella cartina. Ha localizzato in una cartina tutte le notizie provenienti dalla Croce, dall'autorità delle operazioni delle forze dell'ordine, dell'operazione dell'autorità giudiziaria relativa a casi di sfruttamento lavorativo. Le ha messe tutte in una cartina, andando nel sito, a ognuno di questi punti corrisponde una notizia e si possono vedere le nazionalità coinvolte, gli ambiti di sfruttamento e i meccanismi di sfruttamento. Vedete, è una realtà diffusa anche in tutta Italia, che poi si caratterizza in modo diverso nelle varie realtà locali. In certe zone del sud Italia, per esempio, esiste una cosa che qui non c'è, che sono delle unità mobili specifiche per riuscire a muoversi nei campi e entrare in contatto con le persone sfruttate nel lavoro agricolo, oppure che vivono in queste baraccopoli tremende che ci sono in alcune realtà del meridione. Da noi ci sono altri meccanismi, per esempio, qui non ho la slide, però la CGL, la FLAE CGL, quindi la parte del sindacato che si occupa del lavoro agricolo, ha prodotto ormai produce regolarmente da qualche anno un documento, un report sulle forme di sfruttamento, ha un proprio osservatorio su questo, siamo arrivati alla quarta edizione e ogni volta esamina delle situazioni territoriali particolari. Per esempio nel terzo rapporto si è occupato del, cito questo perché lo conosco, ma anche per darvi l'idea del tipo di varietà delle stazioni, si è occupato del comparto relativo alla macellazione della provincia di Modena. E che cos'è emerso? È emerso il meccanismo delle false cooperative. È interessante questo perché nel tessuto dell'Emilia Romagna, il tessuto produttivo economico è fortemente caratterizzato dalle cooperative, no? E quindi la criminalità utilizza quello che c'è e lo piega al proprio interesse. Le false cooperative vuol dire che solo la scatola esterna era una cooperativa, ma dentro non c'era niente di quello che caratterizza una cooperativa e c'erano forme di sfruttamento. Di cosa parliamo quando parliamo di sfruttamento nel lavoro, almeno lo sfruttamento che ci riguarda? Ce lo dice un articolo del codice penale, l'articolo 603 bis, ma questo poi lo riprenderete, che ci dà quattro elementi. Allora, intanto parliamo di sfruttamento nel lavoro quando c'è una retribuzione che è palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali ed è comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Arriviamo ai casi estremi a cui arriviamo, sto parlando di casi raccolti dalle forze dell'ordine, arriviamo a parlare di persone che lavorano 10 ore al giorno per 1 euro all'ora, o invece una cosa un po' più che accade molto più spesso è per esempio per 4 euro all'ora, ma capite che parliamo di una retribuzione totalmente sproporzionata. Un secondo punto, la violazione reiterata e strutturale della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, eccetera, eccetera. Terzo punto, la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene. Quarto punto, molto importante, il lavoratore è sottoposto a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Questo punto è importante perché, per quanto riguarda i programmi di assistenza, articolo 18, lo ritroviamo sistematicamente, cioè noi incontriamo lavoratori che non solo non vengono pagati, stanno in una zona che è nera, grigia, hanno poi con tutti i meccanismi possibili, quindi contratti fatti per un numero di ore limitato, contratti inesistenti, ci sono tanti meccanismi, ma la sostanza è che le reti del caporalato che si occupano di queste persone forniscono tutto, forniscono la casa, il trasporto, portano nelle varie aziende. Ma quando parliamo, c'è stata un'operazione 3 giorni fa a Forlì Cesena, quindi in un nostro territorio già molto esposto a questi fenomeni, e questi lavoratori hanno raccontato delle condizioni abitative, quindi parliamo di casolari sparsi nella campagna dove mettono dei materassi per terra senza il bagno, senza, parliamo di cose del genere, ma parliamo di cose del genere nel cuore dell'Emilia Romagna, cioè parliamo di persone portate con un pulmino a lavorare alla mattina alle 4 di notte, in realtà, in parti diverse, un giorno qua, un giorno là, sono meccanismi che non sono rari, sono molto diffusi e che emergono faticosamente perché per molte di queste persone, adesso qui in particolare penso a persone provenienti dal Marocco, persone provenienti in particolare in agricoltura nella nostra realtà, persone provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh, nel settore per esempio del commercio, altre operazioni fatte a Bologna, quindi persone che venivano fatte girare dal portapizza ai campi in agricoltura, quindi c'è tutta una rete che prevede la collaborazione di persone italiane, commercialisti, avvocati, c'è sempre questo tipo di meccanismo. No, c'è stata appena adesso un'operazione a Forlì Cesena che ha rivelato queste condizioni alloggiative assolutamente terribili. Ed è una realtà molto diffusa. Chiaramente avevo preparato una serie di slide che volevano solo darvi l'idea, perché praticamente ci sono notizie per tutte le regioni, per tutte le nazionalità e per tutti i settori del lavoro. Adesso lasciamo lo spazio alle domande, ma prima una parte che riguarda l'accattonaggio, è una parte importante, è un ambito di lavoro che per noi si è sviluppato solo negli ultimi anni. Ma qual è il senso di questo lavoro? Che riguarda molto chi lavora nei CAS, nello SPRAR. I fenomeni sociali degli ultimi anni hanno portato a delle forme nuove, nelle città sono immediatamente visibili, di accattonaggio. Mentre storicamente l'accattonaggio era riservato, questa è la locandina di un convegno che si è dato sul tema l'anno scorso, anche in seguito alle azioni dei programmi articolo 18, storicamente i fenomeni di accattonaggio sono stati legati a gruppi, ad esempio Rom provenienti dalla Romania, questo almeno nella nostra realtà, con alcune caratteristiche. Dentro questo tipo di fenomeno si consumano episodi di sfruttamento, in particolare legati a persone disabili. Questa è una cosa che c'è da tanto tempo e c'è ancora. E noi ci sono delle organizzazioni familiari estese dentro le quali poi troviamo sfruttate alcune persone disabili. Ma il fenomeno nuovo degli ultimi anni è un altro e riguarda il coinvolgimento di giovani maschi africani che troviamo ovunque, nelle città, sui portici, fuori dal supermercato, nei parcheggi, e chiaramente questo tipo di fenomeno nuovo che coinvolge persone richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale ha attirato chiaramente il nostro interesse e abbiamo cominciato a indagare in questo ambito. Non solo noi dell'Emilia Romagna, cioè il Veneto è partito con un bel progetto europeo. In sintesi, che cosa vediamo? Vediamo che, è una conclusione quasi scontata, vediamo che il fenomeno non è spontaneo, non c'è il richiedente che esce dal CAS e decide di andare davanti al supermercato e dire oh chiedo, porti i carrelli, così, c'è un'organizzazione che si è consolidata nel corso dei mesi, molto precisa, con una ripartizione delle zone, con degli orari, con delle quote che devono essere raggiunte durante la giornata. E non parliamo ad oggi di reti criminali di sfruttamento, però parliamo di meccanismi di organizzazione, di controllo e di sfruttamento tra pari. E dal nostro punto di vista è una cosa molto interessante perché è chiaramente in evoluzione, perché comunque comporta un ingresso degli importi che vengono acquisiti, e quindi anche qui troviamo il meccanismo della restituzione di un debito attraverso l'organizzazione di queste forme di accattonaggio. Poi sarà interessante vedere come si evolve la cosa nelle diverse realtà italiane, ma noi con con gli ultimi 3 anni di ricerca possiamo ora, abbiamo gli elementi chiaramente per questo. Solo in un caso siamo arrivati a una vera e propria denuncia alle forze dell'ordine, ma è difficilissimo. È difficile anche perché per molte di queste persone è comunque una fonte di entrata, è l'unica fonte di entrata che c'è. Quindi negli ultimi anni il tema dello sfruttamento dell'accattonaggio ha avuto un interesse particolare, anche se parliamo di numeri bassissimi per quanto riguarda le persone accolte nei programmi di assistenza articolo 18. Tutto questo che stiamo dicendo cosa ci porta a dire? Due cose, sintetizzo in due cose, due punti. Le persone delle vittime di tratta passano attraverso la collaborazione tra i vari soggetti che operano nei diversi sistemi di accoglienza. È importante stabilire delle procedure di segnalazione che siano corrette. Per avere queste procedure di segnalazione corrette occorre tanto lavoro di formazione e di condivisione di elementi. Il fronte principale in cui si applica tutto questo è il fronte della protezione internazionale. Lo snodo principale è il passaggio in commissione. Ancora oggi noi in Emilia-Romagna vediamo troppi passaggi in commissione di persone che sono chiaramente vittime di tratta, che arrivano senza una valutazione dell'antitratta o senza una relazione che segnali elementi di tratta, ma sempre più diventa veramente disfunzionale una cosa del genere. Quindi un elemento urgente e importante da sottolineare è necessario che chi lavora in sede di accoglienza e protezione internazionale abbia ben presente il ruolo di consulenza che può essere dato dai servizi antitratta e contatti dei servizi antitratta. Poi c'è un carico di lavoro che aumenta, non sapremo come fare, però quello lo vediamo. Ma è importante che si stabiliscano forme di raccordo. E l'altro punto sul quale concludo, è importante tenere conto del fatto che il percorso di emersione della vittima di tratta dalla propria condizione non è un percorso lineare, ha bisogno di tempo e come dire, la persona che è vittima di tratta comunque dentro quel sistema ha qualcosa. Noi dobbiamo con i nostri interventi riuscire a stabilire, a proporre qualcosa di alternativo che sia valido. Quindi non è immediato, il vissuto della persona vittima di tratta comporta tutta una serie di contraddizioni, di diffidenze, di difficoltà che richiedono tempo. Per interagire con questo tipo di vissuti è necessaria una competenza, è necessario un approccio abbastanza particolare e specialistico, e quindi l'invito è a tutte le persone che operano nei diversi sistemi di accoglienza nei quali transitano potenziali vittime, a rivolgersi ai servizi antitratta e stabilire forme di condivisione di elementi e di conoscenza.